Gentili ascoltatori, in questo momento sono in collegamento telefonico con Alessandro Sansoni, giornalista e consigliere del Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Salve, signor Sansoni.
Salve, salve a tutti i nostri ascoltatori.
Abbiamo letto recentemente un suo articolo sull'immigrazione, dove lei ritiene che bisogna far tornare in Italia le vere risorse di questo paese. Quali sono le vere risorse degli italiani?
Le vere risorse degli italiani sono i tantissimi, oramai centinaia di migliaia di giovani, e oramai purtroppo non più solo giovani, che si sono dispersi un po' in tutti i principali paesi occidentali. A causa della crisi economica, tantissimi ragazzi partono dall'Italia per studiare o per lavorare, per trovare migliori opportunità di lavoro. Questo è, come dire, paradossale se pensiamo che l'Italia in questo momento è letteralmente invasa, no? Dal fenomeno migratorio, dall'emergenza migratoria, e invece, insomma, bisognerebbe, come dire, considerare quali politiche economiche mettere in campo per garantire ai nostri cervelli migliori, insomma, di poter restare nel proprio paese e dare il loro contributo al benessere e allo sviluppo della propria nazione, della propria patria, oserei dire. Anche perché, e questo va sottolineato, diciamo, mediamente gli italiani che vanno via all'estero perché non trovano, come dire, adeguate opportunità di lavoro, sono mediamente alfabetizzati, parliamo quindi di non soltanto naturalmente di geni e di cervelli che andranno a fare ricercatori ai massimi livelli o scienziati ai massimi livelli in altri paesi del mondo, parliamo anche semplicemente di laureati che quindi però hanno compiuto un ciclo completo di scolarizzazione e che dovrebbero costituire poi i quadri non solo dirigenti ma anche intermedi della società italiana. Il paese ha fatto un investimento, ha istruito i suoi giovani e poi però non gli dà l'opportunità di rimanere a casa propria. Questo è un impoverimento non soltanto culturale ma anche economico per il paese. E quindi su questo bisognerebbe focalizzare l'attenzione quando, come dire, si parla di risorse umane che possono, come dire, dare un proprio contributo al paese. Innanzitutto cerchiamo di tenerci ben stretti le nostre risorse umane, quelle dei giovani italiani.
Quindi in un certo senso una politica basata su fermare la fuga dei cervelli all'estero e far ritornare i vari specialisti, gli specialisti in vari campi nella patria. E questo
sì, quello che esattamente, tra le altre cose la fuga dei nostri giovani scolarizzati, dei nostri cervelli, senz'altro del nostro capitale intellettuale, riguarda soprattutto le regioni meridionali, le regioni del sud Italia, che sono quelle evidentemente che stanno vivendo una maggiore crisi economica oramai da molti anni. Ora questo è un fenomeno, questo dell'emigrazione dei giovani italiani, che ha avuto un vero e proprio boom dal 2011 in poi, e sono soprattutto quelli meridionali che evidentemente non riescono in nessun modo a trovare soluzioni lavorative adeguate. Questo perché il paese per molti aspetti è bloccato, l'ascensore sociale non funziona, ci sono troppi vincoli e lacciuoli di natura familistica o clientelare che rendono difficile a chi viene, insomma, magari anche soltanto dal ceto medio, non dico da classi più disagiate, e che però hanno studiato, di poter poi fare un proprio percorso di carriera soddisfacente.
Quindi consiste in questo concetto la differenza tra emigrazione e immigrazione?
Sì, noi praticamente costringiamo i nostri figli migliori ad andare via, e costringiamo a farlo a centinaia e migliaia di persone, e poi accogliamo centinaia di migliaia, se non milioni, insomma, di immigrati, spesso e volentieri clandestini o presunti richiedenti asilo, che diventano nell'immediato soprattutto un costo per la nostra società, e c'è qualche cosa che evidentemente, insomma, è schizofrenico, è paradossale. Paesi di immigrazione normalmente hanno, come dire, un certo livello di salute occupazionale che evidentemente l'Italia invece non ha, visto che una parte dei suoi figli sono costretti ad andare via.
Come l'ultima domanda, un suo commento, anche se breve, sull'esito delle elezioni 4 marzo 2018.
Allora, la situazione è evidentemente molto molto confusa, perché nessuno dei tre poli ha una maggioranza autosufficiente in Parlamento come numero di seggi per poter governare il Paese. Vero, il centrodestra è la coalizione che ne ha ottenuti di più, sia in termini di percentuale sia in termini di seggi in Parlamento, ma non può governare da sola. Ieri abbiamo visto che il presidente del partito, il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, dopo la sconfitta, quindi parliamo del centrosinistra, ha annunciato le proprie dimissioni, ma nell'annunciarle ha anche detto che esse saranno efficaci subito dopo la fine delle trattative per costruire il nuovo governo. Questo è accaduto in parte anche probabilmente perché Renzi vuole gestire il percorso di trattativa che inevitabilmente si aprirà appena il nuovo Parlamento si insedierà e si vuole mettere di fatto di traverso rispetto a una ipotesi di maggioranza che era stata ventilata in Italia, cioè un'alleanza Movimento 5 Stelle Partito Democratico derenzizzato, quindi senza più Renzi segretario. Il Movimento 5 Stelle sta facendo da parte sua apertura un po' a tutti quanti per formare il governo, ha la titolarità per farlo perché come partito è il partito che ha ottenuto più voti, ma è abbastanza lontano dai numeri che servono in Parlamento poi per essere in grado di esprimere una maggioranza. Certamente c'è appunto l'ipotesi di lavoro di un Movimento 5 Stelle che si va a alleare con il Partito Democratico, ma c'è anche un'altra ipotesi che è quella di un'alleanza Lega-Movimento 5 Stelle, anche se più difficile, insomma, per una serie di ragioni. Indubbiamente però la situazione è in una fase di stallo, il capo dello Stato che dovrà affidare l'incarico a qualcuno, insomma, di un mandato esplorativo per verificare se ci sono le condizioni per creare una maggioranza in Parlamento, non avrà un compito facile. La ipotesi più probabile è che venga affidato a un esponente di centrodestra, ma non a Salvini, evidentemente a un uomo più di mediazione che poi cercherà di trovare in Parlamento una qualche forma di aggregazione, una sua maggioranza. Però la situazione è molto confusa, è difficile fare previsioni. Il dato certo è che le forze, come dire, più euroscettiche, comunque sia maggiormente contestatrici e antisistema del Paese, Movimento 5 Stelle da una parte e Lega dall'altra, sono le vere vincitrici di questa competizione elettorale.
E quindi anche il populismo.
Sì, però il populismo è una categoria molto generica, un conto è, come dire, il populismo di Salvini, della Lega, che ha una sua, come dire, accezione che potremmo definire di destra, nazionalista, eccetera. Un conto invece è il populismo alla grillina, che è abbastanza generico nei suoi contenuti, anzi molto contraddittorio nei contenuti, diventa anche difficile capire dove poterli andare a collocare, è una forma di protestataria che io personalmente definisco nichilista, perché sembra quasi non approdare a nulla salvo alla vittoria elettorale per la vittoria elettorale, ma è difficile capire qual è poi il progetto, insomma, all'interno del Movimento 5 Stelle, tanto è vero che potrebbero allearsi con tutti e con nessuno poi per fare un governo, ammesso poi che abbiano il personale politico in grado di reggere le sorti di un paese complicato come l'Italia.
Perfetto, signor Sansoni, la ringraziamo molto per il tempo che ci ha concesso.
E io ringrazio voi.
Grazie.